Ben ritrovato anche la dottoressa Angela Ganci. Buongiorno Angela, ben trovata.
Buongiorno, si sente?
Ah, sì, si sente. Avvicinati un poco, sì, perfetto. Okay. Di cosa parliamo oggi, Angela? Erudiscici.
Nel tempo a disposizione cercheremo di parlare, di disturbi del comportamento alimentare.
Ah, ok.
Perché abbiamo parlato precedentemente di ansia, di depressione. Andiamo, diciamo, su un'escalation di disturbi conclamati e che comunque hanno oggi un trattamento, per fortuna, rispetto appunto agli anni passati. Però in questo caso i DCA, diciamo, nota sigla, disturbi del comportamento alimentare, oggi si chiamano DNA, ovvero disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Quindi è questo, diciamo, come dici tu.
Cioè cambiano le sigle, ma sì, non cambiano. Vabbè, giusto per trovare qualche nome nuovo.
Più che altro nelle sigle cambia anche, diciamo, la classificazione, nel senso che ci sono alcuni disturbi nuovi. Io ovviamente non dirò tutto perché altrimenti ci vorrebbero giornate intere. Però il riferimento è il DSM-5, ovvero il manuale statistico e psichiatrico dei disturbi mentali, arrivato alla quinta edizione, e quindi che appunto rappresenta la Bibbia, diciamo, della...
Ho capito, chiarissimo. Quindi entriamo nello specifico. Come possiamo dare informazioni che possano aiutare? Quali sono le prime avvisaglie che ci fanno capire che c'è un problema del disturbo alimentare?
Allora, intanto i disturbi alimentari sono vari, sappiamo anoressia, bulimia e poi binge eating, vedremo che sono di abbuffate. Sono dei, oggi intanto rispetto a ieri, rispetto anche al periodo pre-pandemia, delle condizioni molto diversificate rispetto al passato. Intanto abbiamo, le stime dicono, un 30% di disturbi alimentari in aumento, in seguito alla pandemia, in seguito anche al fatto che esistono anche situazioni, diciamo, di disregolazione alimentare generica, anche su base emotiva, anche le proliferazioni dei fast food, sono tanti elementi che diciamo danno anche al cibo, conferiscono al cibo la sua valenza originale, che è quella di calmante. Cioè il cibo perché è così importante, a parte l'aspetto nutritivo, ma l'aspetto anche consolatorio, ad esempio sentimentale, cioè,
vasche di cioccolato, gelati, carriole,
vagoni e furgoni,
esatto.
E quindi quello in quel modo ti consolida la tristezza, la depressione. Però poi ovviamente ti guarda allo specchio e magari aumenta la fate depressione, cioè,
certo,
un chilo in più. Però sicuramente, cioè, il cioccolato in se stesso aumenta
produce serotonina,
quindi in quel caso ti fa stare bene. E il carboidrati, ecco, che poi sono quelli che il dietologo o il nutrizionista che sia toglie, ecco, perché, diciamo, danno un aspetto, un effetto toglie,
pane e pasta,
comunque, toglie nel senso un attimo, cioè, non è un attacco, cioè comunque devi limitarli, ovviamente più frutta e verdura, che
anche perché i carboidrati cosa fanno? Producono lo zucchero, no?
Esatto.
Si trasformano in zucchero e quindi ti danno questa spinta, ti danno il picco glicemico,
esatto.
Appena finisce tu praticamente sei sfatto e ti senti meno forte,
e quindi devi
diciamo, integrare
una sorta,
è un loop praticamente.
Se vogliamo la dipendenza da cibo, però dico l'aspetto consolatorio, sicuramente il cibo fa, soprattutto carboidrati, anche in carboidrati e in grassi, ti permette di stare allegro, di tenerti su quando sei in un periodo, diciamo, giù. Però ovviamente questo ha degli scompensi. Tutto quello che è bello alla fine fa pagare i suoi costi,
certo,
no? Quindi,
sì.
Quindi non parliamo di niente di nuovo. La cosa importante è che esistono varie. Parlavi dei sintomi, quindi, diciamo,
sì,
delle stie, yeah,
sì,
che,
esatto,
che ti metto a rivedere. E una cosa importante, diciamo, nell'ultimo periodo, è l'insorgenza e comunque il proliferare tra gli disturbi anche nel sesso maschile. Allora, tutti sapranno, avendo sentito parlare dell'anoressia, tra l'altro. Ultimamente si è concluso uno speciale, devo dire, fatto bene, un programma sulle tre fame d'amore, che proprio è...
Sì.
Ho avuto modo di vederlo, fatto bene, in quanto, diciamo, mette in evidenza anche la terapia, il trattamento residenziale dei soggetti con anoressia, che vorrei, diciamo, soffermare. E l'anoressia è tipicamente femminile, il rifiuto del corpo, sappiamo cos'è l'anoressia.
Ci avevo fatto caso,
prevalentemente, maggior parte femminile. Il rifiuto del corpo, il fatto che hai una dispercezione corporea, in vedo grassa, anche in realtà sono pelle e ossa sostanzialmente. Il cibo grasso che viene visto come nemico, come attentato, il fatto che io controllo me stessa attraverso un introito calorico sostanzialmente azzerato, non mangio nulla, c'è una foglia di lattuga per dire, questo è l'esempio. E si parla ancora di sante anoressiche, perché voglio che praticamente l'anoressica non vuole altro che, attraverso questo suicidio lento, in realtà è questo, di azzerare il suo corpo, annullare le sue sembianze femminili, proprio per questo attacco al corpo, che può portare alla morte, ecco, l'anoressia anche la bulimia, però non è sempre partita porta alla morte. E perché femminile? Perché solitamente appunto la donna, che comunque durante l'adolescenza è incline alle diete, alla, un po' allo, diciamo, ossessione, nel senso di questa meticolosità sul corpo, il modello femminile è il modello taglia, voglio dire, 38, perché poi sì, nel mondo magari sportivo,
nel mondo dei sogni,
però ecco, quando questo sogno non è tanto sogno ma diventa realtà, io mi inizio a preoccupare come specialista, ma anche come docente, ma anche come quello che appunto diceva sui giovani, dell'esame di realtà che i giovani non riescono a fare. Cioè, se un giovane ha anche oggi si servono per esempio DCA o DNA, che dir si voglia, bambini da 6-8 anni, parliamo di questo anche abbassamento dell'età. Se un bambino inizia a fare una dieta, un bambino, perché 10 anni sono ancora un po' bambini,
certo,
a dieta perché lo fa, perché deve perdere quel chilo e poi però perde il controllo sulla peso e quindi ne perde 2-3, non sa più, non
sì, va fuori controllo, sì.
Beh, comunque c'è, cioè, il controllo che hai poi ti fa perdere il controllo, ma tu pensi ancora di reggere tutto, cioè di dominare un corpo che poi alla fine dobbiamo, con cui convivere, ma non dobbiamo assolutamente mortificarlo, perché ci dobbiamo convivere.
È quello, già, cioè, abbiamo quello fino alla fine proprio.
E quindi in questo modo cosa succede? Che il bambino o il ragazzino perde appunto, sento un po' euforico perché io riesco a fare cose, quasi questi atti estremi, queste prove estreme.
Sì.
E allora però a questo punto bisogna sorvegliarlo, evidenziare che comunque col tempo diciamo questo introito calorico diminuito può portare a forme di a conseguenze fisiche, come per esempio da volte il nanismo si è visto.
Il nanismo.
Cioè,
ah, sì.
in alcuni casi si è visto che il bambino molto piccolo che mangia poco, poi ovviamente la crescita ossea
certo. Quindi se l'alimentazione non è adeguata ne risente anche proprio la crescita
anche
del bambino,
la crescita ossea, tutto,
sì. Allora ti fermo un attimo, così mettiamo un disco, leggo un messaggio nel frattempo, sì, dell'ascoltatore che dice: l'unico vero disturbo alimentare, giusto per ridere un po', è quando ti chiamano al telefono mentre sei a tavola a pranzo, e questo è veramente un disturbo. Torniamo a parlare con la dottoressa Angela Ganci, ma intanto Blessed Madonna, Mercy Blessed Madonna, ben ritrovati al Time Magazine su Radio Time. Siamo con la dottoressa Angela Ganci, stiamo parlando oggi di disturbi alimentari. È arrivata una domanda al 338-625-251 che dice: i disturbi alimentari possono colpire i bambini anche piccoli? Che noi facciamo un riferimento poco fa ai bambini.
Si è visto ultimamente appunto un interessamento dei bambini anche piccoli, 6-8 anni, bambini proprio. Considerato che da 8 a 13 anni iniziano le diete, quindi si è abbassata l'adolescenza, d'altronde diciamo è un'adolescenza anticipata anche da un punto di vista di sviluppo fisico. Quello che però è interessante sui bambini, sempre il DSM-5 di cui, è l'insorgenza di un nuovo fenomeno, ovvero secondo me è sempre esistito, comunque in ogni caso diciamo si è categorizzato, che si chiama ARFID, è un disturbo d'alimentazione selettiva. I bambini, questo nuovo ingresso, diciamo, i bambini tenderebbero in questo caso a mangiare soltanto cibi con una caratteristica, ad esempio tutti i cibi verdi, tutti i cibi rossi.
E questo è uno studio che avevo seguito. Tra l'altro c'è un'altra indicazione che trovo interessante, perché in vari studi hanno preso bambini di diverse età, hanno apparecchiato diverse tavole con diversi cibi, frutta, verdure, cioccolati, merendine, e i bambini, soprattutto in età più piccola, sceglievano quello che in realtà era per loro necessario. Quindi istintivamente andavano a prendere una mela piuttosto che una merendina. Questo è una cosa che nella maggioranza dei casi.
Io non lo conosco, però allora...
Ma è una cosa che io ricordo di tanti anni fa.
In questo caso è importante vedere che significa necessario. Allora, per un bambino è necessario, come si diceva, noi siamo onnivori intanto, quindi dobbiamo mangiare un po' di tutto, perché poi se si parla di vegetarianesimo, di veganesimo,
ci perdiamo di casa.
Ma è un discorso che possiamo parlare casomai dopo, ma sono scelte anche di vita da questo punto di vista, quando già abbiamo un corpo formato. Ma l'adolescenza è un'età infantile, bisogna seguire l'evoluzione della natura, quindi siamo onnivori, ricordiamo. Questo. Se il bambino viene privato di un alimento, è chiaro che avrà delle conseguenze, ma questo cioè, a parte della
dipende anche dalla struttura del bambino, perché poi ci sono le allergie, ci sono le intolleranze.
Ecco, il bambino, diciamo, è come dire, una prevenzione è che ti permette di avere tutti gli elementi, soprattutto quegli elementi che non puoi produrre da te stesso, perché alcuni amminoacidi possono produrre,
noi li produciamo.
Mi sento un po' mezzo di questo. però quello che è importante è che l'educazione, ovviamente, dal punto di vista psicologico, l'educazione genitoriale. Il bambino, in quanto appunto un essere inesperto che deve essere guidato, non può scegliere quello che vuole. Cioè, qua siamo in un contesto in cui il genitore deve veramente qui fare il genitore. Quindi, se il bambino preferisce il verde, ma non è ottima la salute, questo lo dire il pediatra, i vari studi, il bambino deve essere bloccato, deve essere fermato su questa sua scelta, che è istintiva, perché magari possono piacere le merendine, possono non piacere. Poi, se il bambino piace la frutta, meglio così, perché i bambini naturalmente sono operati verso gli zuccheri. chiaramente, volendo solo anche per me.
Dopo che li hanno assaggiati.
Dopo che li hanno assaggiati.
Te lo dico da nonna, perché mia nipote ancora non ha assaggiato caramelle e cioccolatini e mangia tutte queste cose.
Ah, e questo dà ancora forza al discorso, per cui il bambino è assolutamente una spugna che apprende, non avendo un'esperienza di vita, quello che noi gli proponiamo. Quindi se gli proponiamo una dieta variata, il bambino andrà...
Si abitua alla varietà.
Quindi noi siamo in realtà noi che veramente facciamo il suo futuro. Quindi ecco, questa accontentare il bambino su delle cose che vanno contro la sua salute non è fare dei genitori fare una genitorialità responsabile. Quindi,
allora, abbiamo la pubblicità che incombe, qualche spot e poi torniamo in diretta, ma parliamo anche di questo argomento che è legato a una delle tue pubblicazioni, un libro che si chiama Il
Pianeta Salute.
Pianeta Salute, scritta appunto dalla dottoressa. Abbiamo l'immagine, intanto la facciamo vedere, caso me la faccio vedere ancora dopo, dove tu praticamente ti cimenti nel sottolineare quelli che sono gli aspetti per migliorare la nostra considerazione nei confronti della nostra stessa salute. Dico,
esatto.
Bene. Ecco, la copertina la vediamo. Eccola qua, Pianeta Salute, guida operativa per la promozione del benessere in individui, coppie e organizzazioni. Quindi la vista proprio in senso largo. Qualche spot e torniamo in diretta con la dottoressa Angela Ganci. Parliamo di nutrizione, parliamo di disturbi naturalmente. Restate con noi. Sophie and the Giants, Paradise. Sarebbe bello il paradiso, anche un paradiso dove poter mangiare quello che vuoi senza che ci siano conseguenze fastidiose. Parliamo di questo, parliamo di alimentazione. Ancora ben trovati al Time Magazine, ancora ben trovata la dottoressa Angela Ganci. E allora, ci eravamo lasciati prima dalla pubblicità con un'immagine del tuo libro che parla proprio, che è legato proprio, mi metti la copertina Luca, che è legato al pianeta alimentazione, pianeta benessere, il titolo qual era del libro?
Pianeta Salute.
Salute, vabbè, quindi alimentazione e benessere, se sbagli l'alimentazione il benessere se ne va diciamo a rotoli. Torniamo a quella che è l'attenzione anche appunto diciamo nei bambini. Allora,
sui bambini, che tra l'altro questa approfondendo sui bambini non era previsto, perché solitamente si indica sempre l'adolescenza come tappa iniziale delle diete.
Eh no, io dico bambini e ragazzi, okay, arriviamoci.
È interessante anche per noi, perché noi professionisti ci stiamo evolvendo con i tempi, quindi non abbiamo, non prevedevamo nell'arco di poco tempo di avere a che fare con bambini.
Ecco qua, guarda l'immagine, ecco, la guida operativa alla promozione.
L'ho scritto un po' di anni fa, salute intanto, perché salute? Salute perché la salute secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, o della salute appunto, è non soltanto l'assenza di malattia, cioè io sono in salute non solo perché ho un arto che funziona, ok, o ci vedo bene, sicuramente questo, ma è un completo stato di benessere psicofisico. Io per stare bene devo ovviamente, l'alimentazione è fondamentale, il ritmo sonno-veglia, l'attività fisica, perché ti permettono di avere una omeostasi, cioè un equilibrio interno che deriva anche dai tipi cibi che ingeriamo. Si parla oggi tra l'altro di secondo cervello, asse intestino-cervello, sono queste...
Il colon in genere ti considera del secondo cervello.
Il colon irritabile, sì. Però si parla adesso microbioma, microbiota intestinale, sono delle ricerche forse non tanto nuove, ma proliferano nel mondo medico, sono sempre più corsi avanzati che sono seguiti anche a vari su questo. E il fatto che il nostro microbiota, quindi il nostro intestino sia sano, quindi che non sia irritato, che non abbiamo la gastrite, questo che banalmente, ecco, ha un'influenza molto importante sulla salute, sull'allegria, sulla serenità, vedi serotonina di cui si parlava prima. Quindi quando io ho gastrite, ho difficoltà appunto al colon, come dicevi tu, intestino e correlati, e sono irritabile chiaramente. Immaginiamo la sindrome premestruale per chi
influiscono sull'equilibrio proprio psicofisico.
E quindi il mangiare sano, un mangiare onnivoro come si diceva, il mangiare un po' di tutto e curare quella flora intestinale con cui dobbiamo convivere, con cui nasciamo, è fondamentale per il benessere. Quindi parte il punto di vista alimentare, il ritmo sonno vedi che è influenzato, ecco perché magari non si mangiano pasti pesanti, non sarebbe mangiare pasti pesanti.
È da lì il famoso detto, colazione da re, pranzo da principe, cena da barbone, così vai a letto e senza mangiare diciamo mezz'ora prima di andare a letto. Questa è un'altra cosa.
Attività fisica non pesante.
Non guasta. Allora abbiamo ancora un minuto a disposizione, in conclusione, vai.
Ok, in conclusione i sintomi di cui tu parlavi, sia la bulimia, io non volevo... La bulimia sappiamo che rispetto all'anoressia, come altra categoria, c'è sempre controllo sul peso, in questo caso però utilizzando, dopo aver mangiato, elementi di compensazione come il vomito, l'uso dei lassativi. In questo caso queste persone bulimiche, in questo caso, hanno un normopeso, quindi non si nota un sottopeso come nell'anoressia, quindi è più difficile da individuarli. è un'altra categoria dei disturbi alimentari sviluppati in adolescenza. Allora, quello che interessa è che le norme sociali ci portano a pensare alla magrezza, al corpo. Anche traumi eventuali subiti, anche traumi abusi sessuali, portano ad avere un controllo sul corpo e a questo lento suicidio di cui si parla. Quindi le cause sono varie. Quello che interessa è che il trattamento si focalizza sempre su un team multidisciplinare, formato da psicologi, nutrizionisti, eventualmente residenziale, che ti permette di valutare e monitorare il rapporto col cibo. Se il cibo lo vede come nemico, attraverso tecniche di ristrutturazione cognitiva, di valutazione, lo vedrò come un elemento in questo caso in cui convivere, si dice, quindi è necessario quel cibo, e incomincerò man mano a introdurre gradatamente ovviamente quel cibo e convivere in maniera positiva con esso e valutare le forme del corpo in maniera più realistica, cioè non dirò per un filo di grasso sono obesa,
certo, certo. Questa cioè, ridimensionare
sì,
anche l'immagine.
La terapia e il trattamento non ha tempi brevi solitamente, tra l'anoressia si calcola addirittura 2 anni perché abbiamo una riabilitazione nutrizionale, un ricovero se questa cosa è necessaria, anche perché tra le conseguenze, questo nel libro è specificato, mediche, abbiamo delle conseguenze anche gravi, come squilibrio elettrolitico, problemi cardiovascolari, parliamo di questo.
Cosa che diventano, si possono trasformare in qualcosa di veramente pericoloso.
Sì, possono portare sotto un certo peso.
Per dico, cui... siamo arrivati purtroppo alla conclusione che quindi, è tardissimo.
Dipende che il trattamento deve essere interessare tanti professionisti e nel caso dell'anoressia, può durare anche 2 anni. Quindi l'intervento, i segni premonitori devono essere valutati anche se è il caso dalla scuola,
certo, è importante che ci siano indicatori.
Un'attenzione su, ovviamente chi vuole approfondire può vedere.
Naturalmente, grazie alla dottoressa Angela Ganci per essere stata con noi. Abbiamo affrontato un argomento delicato, quindi ci auguriamo di essere stati utili, come facciamo sempre con questi approfondimenti.